This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buona giornata e bentrovati, buon fine anno ormai perché ci siamo a cavallo, questo è Mr. Gadget Games, io sono Luca Viscardi, Riccardo Ferrari con noi collegato, ciao Riccardo!
Ciao Luca!
Assolutamente una buona giornata a te, ma oggi diamo il benvenuto anche a una nuova voce di Mr. Gadget Games, ovvero Brian Arnoldi, ciao Brian!
Ciao Luca, ciao Riccardo e ciao a tutti gli ascoltatori di Mr. Gadget.
Allora, noi oggi ci occupiamo di cose che ci sono piaciute nel corso di questo 2023 e a questo punto di che cosa cominciamo a parlare, Riccardo?
Come abbiamo parlato negli ultimi giorni sulle pagine di Mr. Gadget, direi di concentrarci su console e PC portatili che sono andati un sacco bene quest'anno.
Ecco, bisogna dire che questo è stato un anno importante per svariate ragioni, no? Perché allora, da un lato perché diciamo il cloud gaming ha avuto un colpo ferale, no? Quello della chiusura di Stadia. Allo stesso tempo è arrivato Luna adesso da noi in Italia, però questa notizia ci dice che console e PC portatili sono qui ancora per rimanere a lungo, no?
Sì, il mercato dice che comunque sono i prodotti che vanno ancora per la maggiore, soprattutto nei paesi non propriamente con una rete internet chissà quale potente, sono ancora la soluzione migliore per videogiocare, diciamo.
Ecco, in tutto questo quali sono stati i prodotti migliori? Perché vabbè, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch li conosciamo, no? Ma che cosa possiamo dire del meglio 2023?
Allora, io partirei consigliando un PC portatile che è Steam Deck. Steam Deck, soprattutto la versione OLED uscita pochi mesi fa, sono forse secondo me la soluzione migliore per videogiocare in portabilità e soprattutto giochi PC, perché ha una facilità di utilizzo, una piattaforma praticamente dedicata solo al gaming rispetto a altre controparti, mi sembra la soluzione migliore se si vuole giocare in giro, sul treno, sulla metro.
Ecco, io chiedo a Brian, che so essere un giocatore di Nintendo Switch, rinunceresti alla tua Switch per la Steam Deck?
Ma ti devo dire la verità, forse rinunciarci no, però averle entrambe direi di sì, anche perché comunque Steam Deck ti dà un accesso a un panorama videoludico che è veramente sconfinato. Switch invece è ormai in fase calante, quindi il numero di videogiochi a disposizione è sì alto, però non ci si aspettano grandi uscite nel 2024, insomma.
A questo punto vi faccio la domanda anche del secolo di entrambi, cioè nel 2024 vedremo quindi finalmente la nuova Switch?
Se ne parla tanto, è molto possibile che a fine dell'anno, se non arrivi direttamente alla console, almeno l'annuncio per l'arrivo nei primi mesi del 2025 è molto probabile, secondo me.
E tu Brian, visto che lo usi, che cosa vorresti di nuovo nella nuova Nintendo Switch? Cosa vorresti di innovazione?
Sai, da Nintendo più che nuovo hardware ci si aspetta sempre un software di qualità, dei giochi buoni. Switch è stato già un grande passo avanti anche in termini proprio di filosofia rispetto al Wii U, e oggi come oggi è difficile immaginarsi qualcosa di diverso dal punto di vista hardware. Io mi aspetto un parco titoli di lancio che sia abbastanza ampio e che magari comprenda anche qualcosina che è già uscito su Switch, per esempio dei porting, dei remaster di Zelda Tears of the Kingdom oppure di Super Mario Bros. Wonder.
Ecco, io tra l'altro vi devo dire che una cosa che vorrei invece da tutti i produttori di videogiochi è il fatto di poter usare veramente il videogioco senza dover poi aggiungere abbonamenti, no? Perché mi è venuto in mente ad esempio adesso che Splatoon 3, se non vado errato, no? Impone di avere l'abbonamento a Nintendo Online per poter giocare in gruppo con altre persone, se non ricordo male, no?
Sì, credo che io non sono un grandissimo giocatore online, però credo che sia una prassi in realtà abbastanza comune su praticamente tutte le console. Laddove una persona desidera giocare online in multiplayer senza spese extra, penso che il PC rimanga la piattaforma di riferimento.
Ecco, beh, va bene. Allora, a proposito invece di titoli, Brian, qui chiedo a te, quali sono, insomma, i titoli più importanti di questo 2023? Noi abbiamo parlato dei premi che abbiamo dato la settimana scorsa, di cui mi ha raccontato la settimana scorsa, abbiamo consigliato qualcosa da comprare. Da giocatore, quali sono state le esperienze più belle?
Sì, beh, quest'anno secondo me i Game Awards sono stati abbastanza centrati, quindi ti dirò anch'io Baldur's Gate 3, che da solo fondamentalmente ha riportato in auge il genere dei CRPG, cioè gli RPG classici, no? Quelli simili a quelli cartacei, a Dungeons & Dragons per intenderci, che probabilmente diventeranno un trend abbastanza ampio anche l'anno prossimo. Ma in generale in tutto il mondo degli RPG abbiamo avuto un anno veramente veramente florido, con Final Fantasy XVI e Starfield nel mondo più action, Octopath Traveler 2, il remake di Super Mario RPG e l'indipendente Sea of Stars nei JRPG un pochino più classici, ma anche Lies of P nel mondo dei Souls-like. E poi abbiamo avuto due horror di peso come Alan Wake 2 e Resident Evil 4, e anche degli action mica male, se pensi a Marvel Spider-Man 2 che è uscito comunque sul finire dell'anno. Insomma, è stata un'annata con tanti giochi adatti veramente a tutti, veramente a qualsiasi tipo di giocatore.
E di prima invece, Riccardo, parlavamo del tema single player e multiplayer, torna quindi come trend il fatto di avere giochi single player?
Si sta vedendo un cambio di rotta nell'ultimo anno rispetto agli ultimi 2-3 anni, in cui sembrava che gli studi puntassero tanto alla componente multiplayer dei loro giochi, se non addirittura a stravolgere uno studio che per tutta la sua vita ha creato single player, a fargli sviluppare dei titoli multiplayer. Vedi Naughty Dog, notizia dell'ultima settimana, ha cancellato il suo titolo ambientato nel mondo di Last of Us, però multiplayer, ha detto che i lavori sono stati terminati per concentrarsi su altri titoli. Quindi ho visto in questi titoli che ha raccontato anche Brian una forte componente del mercato che è ancora legata a operazioni single player, a titoli con belle storie, gameplay bello vario, e quindi ci sono sempre i titoli multiplayer, ci sono sempre stati, sempre ci saranno. Però come si pensava negli ultimi anni che le esperienze per giocatore singolo andassero a scemare nel corso del tempo, io ho visto un cambio di rotta importante quest'anno.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Questo è un dato interessante. Ecco, se voi doveste trovarvi per un appuntamento multiplayer, su quale gioco vi dareste appuntamento, Brian e Riccardo?
Oggi come oggi ti direi, so che è una cosa incredibile, ma ti direi quasi quasi Fortnite, perché è il gioco multiplayer che ha ricevuto secondo me il più grande supporto anche a livello continuativo nell'anno, e proprio in questo periodo con il crossover Lego, ma anche poco tempo fa con il ritorno delle mappe originali, insomma c'è stato si è verificato essere un gioco veramente immenso e longevo, quindi sì, quello.
Riccardo, tu invece?
No, ci sta Fortnite. Ho avuto sempre quella voglia di riscaricarlo, l'ho riscaricato, però è ancora lì ad attendere la mia X, il mio tasto per avviarlo, soprattutto per la parte Lego che mi interessa particolarmente. Io attualmente comunque negli ultimi anni ancora io sono legato a Rocket League, mi diverte un sacco, partite veloci, e idea alla base davvero banale, davvero geniale nel come è stata portata, e a me diverte sempre giocare a quel gioco.
Allora abbiamo la certezza che non vi troverete online nel giocare nelle prossime settimane. E invece Brian, c'è un ritorno anche dei picchiaduro in questo 2023?
Sì, visto che si parlava di multiplayer, direi che i picchiaduro sono un po' il genere per essere giocato almeno due giocatori, il genere multiplayer per eccellenza sotto questo punto di vista. E quest'anno abbiamo avuto due uscite di enorme peso, che sono Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1. Considerato che i cicli di sviluppo dei picchiaduro generalmente sono molto lunghi, avere due produzioni del genere nello stesso anno rinnova completamente anche la scena competitiva. Ricordiamo che comunque ci sono eventi di picchiaduro come l'Evo, che dall'anno prossimo, già da quest'anno, subiranno una reinvenzione totale proprio per via di questi due giochi. Tra l'altro abbiamo anche Tekken 8 che esce a fine gennaio, quindi nel giro di un annetto tre dei quattro picchiaduro principali sulla scena verranno sostituiti con i nuovi capitoli, per ma ci sono anche un sacco di produzioni minori. Ne cito una sola, che è Nickelodeon All Stars Brawl 2, che va un po' a tappare quel buco che è rimasto dal mancato aggiornamento per via della mancata uscita di Switch 2 di Super Smash Bros, per intenderci, e che va anche a avvicinare magari a questo genere i giocatori un po' più piccoli.
Allora, abbiamo detto Tekken 8, no? Se non vado errato, che arriva adesso. Se io ho giocato al primo, devo completamente cominciare a pensare alla mia pensione, giusto? Cioè, vuol dire che la mia prospettiva temporale è quella del pensionato. Riccardo, invece, abbiamo parlato più volte anche del tema visori, no? Cosa possiamo dire del meglio e peggio, insomma, del meglio anzi più che altro di questo 2023?
Allora, diciamo subito che sono usciti due visori abbastanza importanti. È uscito la versione 2 del VR di Sony, quindi PlayStation VR 2, ed è uscito ad ottobre il MetaQuest 3. Quindi stiamo parlando comunque di due realtà completamente differenti, una comunque legata sempre al mondo console, perché il VR 2 necessita per ovvie cose di PlayStation 5 per poter funzionare. Invece il MetaQuest 3 ha una concezione totalmente diversa, ha un chipset mobile, è molto portatile, non ha bisogno di nient'altro, basta indossarlo e puoi usufruire della sua esperienza. Sono due idee alla base davvero diverse, però che stanno portando risultati comunque considerevoli. Si parla purtroppo di vendite non eccezionali lato MetaQuest, però si parla anche di un titolo enorme che è uscito nelle ultime settimane, Asgard Wrath 2, un titolo davvero che ha sbalordito tutti, soprattutto considerando che si tratta di un gioco pensato per praticamente mobile, un gioco da 100 ore, un gioco di ruolo che si vedrebbe benissimo quasi su console, fatto girare in realtà virtuale. Davvero eccezionale. Invece comunque i titoli PlayStation che ci sono stati durante l'anno sono stati un po' altalenanti. È uscito Horizon Call of the Mountain, che comunque è stato apprezzato, un titolo comunque AAA all'uscita del visore. L'unico problema che mi sento di dire del visore è che non ci sono tanti studi che lavorano a titoli VR. Questo è l'unico problema, perché provando la tecnologia, soprattutto quella PlayStation, mi sento di dire che abbiamo fatto passi davvero giganti e che è una tecnologia pronta. Non siamo a livello PlayStation 5 come console, però siamo comunque a livelli molto molto più alti rispetto solo al visore precedente di Sony.
Ecco, questo tra l'altro è un tema importante, perché la disponibilità dei titoli poi fa la differenza, no? Come nelle piattaforme, ad esempio mobile, parlo di sistemi operativi, se ci sono le applicazioni, poi il sistema operativo cresce, vale anche per i videogiochi. Ma chiedo Brian e Riccardo, prima di salutarci, secondo voi com'è stato questo 2023? Cioè, dovendo dare un voto, Brian, un buon anno, un anno medio, così così, un anno scarso, com'è andata?
Beh, diciamo che dopo un biennio, triennio che non è stato dei migliori, ma anche per via della coda lunga poi della pandemia, il 2023 lato software è stato un anno di ripresa, un anno da 8, 8 e mezzo anche. Lato hardware forse ci si aspettava qualcosa di nuovo, ci si aspettava Switch 2, ci si aspettava magari una nuova PlayStation 5, non come quella che poi è arrivata, ma una revisione anche hardware un pochino più corposa, e che invece insomma sono mancate.
Ma invece Riccardo, tu come la vedi?
8 e mezzo ci sta come voto, perché al lato software ci siamo, i titoli ci sono davvero belli, davvero per tutti. Lato hardware sono uscite comunque cose interessanti, come abbiamo detto Steam Deck, ma altre PC portatili, altre console portatili, Lenovo Legion Go, comunque ROG Ally, ce ne sono, e sono usciti due visori, ne abbiamo di carne al fuoco. L'unico problema che mi sento di dire è il tempo per giocare tutto, per provare tutto è davvero, davvero un problema.
Beh, io posso dire che da osservatore, tra virgolette, insomma, interessato ma non proprio travolto dal principio, vedo che una delle novità che ho visto in quest'anno è che finalmente la PlayStation 5 è stata veramente disponibile sul mercato, quindi per chi la voleva comprare era finalmente facile trovarlo senza dover fare dei magheggi pazzeschi. Allora, per quest'anno finiamo qui, ma insomma è solo la prima puntata, perché poi ne riparleremo, andremo anche sul peggio del 2023, perché vale la pena sottolineare anche quello. Intanto grazie a Riccardo Ferrari, ciao Riccardo, buona giornata.
Ciao Luca, ciao Brian, buon Natale a tutti.
Ciao Brian, auguri anche a te.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buon Natale.
E noi ci sentiamo ovviamente la settimana prossima.